Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori, benvenuti su Radio Buon Consiglio per questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino sulla storia della lotta iconoclastica che scosse drammaticamente l'impero bizantino durante l'VIII e il IX secolo, con conseguenze gravissime. Si può dire che è in questa lotta terrificante, se studiata nei dettagli, e che purtroppo raramente riceve il peso che merita, raramente viene approfondita o è conosciuta dal mondo cattolico, ma di fatto è una lotta importante perché è la radice vera, profonda dello scisma d'Oriente. Cioè lo scisma d'Oriente non arriva all'improvviso nel 1054 con le reciproche scomuniche, ma di fatto risale come minimo alla lotta iconoclastica. La lotta iconoclastica ferisce così a fondo la Chiesa d'Oriente che in un certo senso sarà non rimarginabile, irrecuperabile la frattura che si viene a produrre con la Chiesa universale, con la Chiesa cattolica. Quindi è di fatto un evento di importanza capitale, perché si potrebbe chiamarlo come l'inizio del grande scisma d'Oriente. E anche se le immagini torneranno a essere legittimamente onorate presso la Chiesa d'Oriente, di fatto la ferita che viene inflitta all'unità della Chiesa da questa lotta è senza precedenti. Quindi ricordiamoci questo importante, è un fenomeno che spiega in larga parte poi anche la rottura definitiva, purtroppo, del 1054 che perdura tuttora. Abbiamo visto negli incontri precedenti come Leone III Isaurico, che regnò dal 717 al 741, è colui che inizia la lotta iconoclastica con un decreto del 726, dove appunto chiese che le immagini fossero tolte dalle chiese, e nel 730, 4 anni dopo, con un secondo decreto dove ordina la distruzione delle immagini, e con immagini si intendeva statue, dipinti, quadri, icone, ma soprattutto reliquie, e quindi anche un patrimonio che andava oltre la semplice arte, ma un patrimonio ancora più santo, cioè le reliquie dei martiri e dei santi che erano abbondantissime nella Chiesa d'Oriente. Ci fu una resistenza, l'abbiamo vista, soprattutto da parte dei monaci che erano i grandi custodi nei loro monasteri delle reliquie e presso i quali c'erano pellegrinaggi molto importanti. Il senso di questa lotta, scatenata da Leone III Isaurico, l'abbiamo visto, è soprattutto impadronirsi delle ricchezze della Chiesa. I beni della Chiesa, i vasi sacri vengono fusi, trasformati in moneta, vengono distrutti oggetti quindi legati al culto liturgico, le chiese vengono imbiancate, se ci sono affreschi vengono coperti da calce, le statue, i quadri, le icone distrutti, incendiati, bruciati insieme alle reliquie. Quindi siamo di fronte a un sacrilegio pubblico legato alle autorità statali, al loro vertice, che si scaglia contro la Chiesa. E di fatto bisogna ricordare che la lotta iconoclastica ebbe anche un consenso di alcune frange della popolazione. Ci fu consenso, ci fu una vera e propria guerra civile, potremmo dire. Non fu universale la resistenza alle distruzioni iconoclastiche, ci fu anche consenso. Penso abbiate capito che è una sorta di modello delle successive grandi eresie iconoclastiche, pensiamo a quella luterana, calvinista, puritana. Abbiamo citato gli ugonotti in Francia, ovunque l'eresia si diffonda, di fatto ha sempre una venatura iconoclastica. Non si conosce un'eresia che segretamente o meno, in modo palese o occulto, non avesse anche un risvolto iconoclastico. I luterani e i calvinisti odiarono e odiano le immagini con lo stesso vigore degli iconoclasti d'Oriente. L'odio per le immagini è tipico di una visione pneumatica della Chiesa, puramente spirituale e quindi falsa, che non è più il corpo mistico di Cristo, ma una invisibile unione degli eletti che nessuno può riconoscere, e questa chiesa pneumatica è gradita al potere temporale cesaropapista di tutti i tempi, che siano i principi tedeschi o che sia Leone III Isaurico, perché il potere temporale si giova di questa chiesa che diventa una chiesa gnostica, una chiesa per prendere un controllo assoluto appunto della chiesa stessa. Se la chiesa non è più visibile e le immagini sono vietate, quindi si spoglia la chiesa di ogni identità visibile in un certo senso, diventa molto più facile per il potere politico controllare completamente la chiesa stessa e impadronirsi dei suoi beni e delle sue risorse. Questo quindi è il quadro che abbiamo finora evocato. E per completare il discorso, cerchiamo di avanzare il più celermente possibile, abbiamo di fatto un'evoluzione molto grave dal punto di vista anche politico. Perché? Perché Leone III Isaurico, quando si accorge che Roma gli resiste, che il Papa gli resiste, Papa San Gregorio II, gli resiste con ogni forza, e contrariamente a quello che si crede, anche in Oriente era ancora del tutto viva nelle persone più sante, più pie, più devote, l'idea che solo col consenso di Roma, col consenso del Papa, un concilio era valido, solo col consenso di Roma poteva essere presa una decisione in materia di fede. Ebbene, stante questo, Leone Isaurico inizia una persecuzione di Papa San Gregorio II. Persecuzione che si traduce in numerosi tentativi di omicidio, tentativi proprio di uccisione, che falliscono ripetutamente, spesso per l'intervento del popolo romano che protegge, che dà battaglia, che resiste militarmente agli uomini mandati appunto da Leone III Isaurico. C'è una forte rivolta in tutta Italia contro la prepotenza degli amministratori bizantini, dell'esarca bizantino che attacca appunto il Papa. Vi è un'unione a questo punto di bizantini e longobardi. Siamo ancora in una fase in cui l'Italia è sotto l'ultimo bagliore di dominio longobardo. L'Italia era divisa fra bizantini e longobardi, in pratica, si alleano, e è a questo punto che il Papa, questo santo Papa, chiama Carlo Martello in soccorso. E l'intervento di Carlo Martello è di fatto decisivo, perché inizia qui il declino della presenza sia longobarda che bizantina in Italia. Inizia una nuova storia, e la provvidenza, vedete come volge al bene anche il male. La prepotenza sia bizantina che longobarda, la eresia che in qualche modo si prepara con poi lo scoppio dello scisma nel 1054, fa sì che i franchi subentrino ai longobardi e anche ai bizantini, e diventino protettori della Chiesa e custodi della sua autonomia e indipendenza. Quindi avremo un'unione molto forte a partire da questa discesa di Carlo Martello proprio fra la Chiesa e il Regno Franco, che avrà un'enorme importanza per la civilizzazione successiva dell'Europa. Quindi i disegni dei bizantini si rovesciano molto negativamente e vengono puniti in ultima istanza con la perdita poi dell'esarcato di Ravenna e della Pentapoli. Alla fine, sotto il successore di Leone III Isaurico, l'Italia sarà di fatto perduta per i bizantini, rimarrà solo una serie di territori nel sud Italia. Mentre accade questo, e quindi mentre Roma stessa, per così dire, è messa a rischio, l'indipendenza del papato è messa a rischio, il papa rischia la vita, ecco, più volte, c'erano almeno 3 tentativi di omicidio, e questa è una bella lezione, ecco, di quello che ci dimostra cos'è un Papa Santo. Un Papa Santo non teme i poteri mondani, teme solo Dio, non teme che se si oppone alle misure che vengono prese contro la Chiesa, la sua vita sia messa a rischio. Preferisce difendere la verità. E questa è una grande lezione per ogni tempo e anche per il nostro tempo, perché di fatto quando il mondo vuole prendere il sopravvento sulla Chiesa, solo la santità, l'eroismo, la disponibilità al martirio permettono alla Chiesa di fronteggiare appunto questo mondo stesso con la sua perversità. E Bisanzio, ricordiamolo, è ancora un esercito importante, ha una fanteria particolarmente efficiente, ha una marina da guerra che è ancora invincibile per certi versi, di fatto non è ancora uno stato totalmente decaduto, la sua forza militare è ancora notevole, e quindi sfidare Bisanzio è sfidare veramente una grande potenza. Ma il Papa ha la forza di farlo, e la provvidenza a quel punto interviene e trova le soluzioni che umanamente sembravano impossibili. Mentre accade questo, avvengono altre grandi cose. Innanzitutto un particolare: Giovanni Damasceno, San Giovanni Damasceno, figura straordinaria di grande santo cattolico coltissimo che vive a Damasco ed è consigliere delle più alte autorità islamiche locali, cosa interessante in Medio Oriente sempre, per tutta la storia e durante ogni dominazione, inclusi gli stati attuali. La minoranza cattolica ha mantenuto spesso un ruolo importantissimo a livello di vertice politico-economico. Era molto apprezzata, è sempre stata molto apprezzata per la sua capacità di ben operare all'interno dello Stato. E Giovanni Damasceno appunto è esempio di questo, ha un altissimo ruolo all'interno del califfato, insomma, di Siria, e è in alta stima presso i governatori islamici. Ma qui accade un fatto interessante: San Giovanni Damasceno, come abbiamo già visto, è autore dei più importanti scritti teologici contro l'iconoclastia, in difesa delle immagini, e poi cercheremo magari di leggere qualche sua pagina, e l'imperatore di Bisanzio, che di fatto è un tiranno ormai, dobbiamo chiamarlo tiranno, non è più un sovrano legittimo, cerca in tutti i modi di eliminarlo, perché appunto ha in odio la potenza delle argomentazioni con cui questo santo ha confutato l'iconoclastia, e ordisce un complotto, un vero e proprio complotto, cioè fa in modo, avendo ricevuto lettere di San Giovanni Damasceno, scrive, fa scrivere, fa comporre, imitando la calligrafia di San Giovanni, una falsa lettera in cui San Giovanni sembrerebbe voler ordire una congiura contro i sovrani islamici di Siria. Quindi simula una lettera dove San Giovanni Damasceno tradirebbe le autorità islamiche e, d'accordo con l'imperatore, vorrebbe appunto stroncarle. Questa lettera viene fatta recapitare come gesto di falsa amicizia alle autorità di Damasco, che, sconvolte dal tradimento in cui credono, prendono San Giovanni Damasceno e gli fanno tagliare la mano destra. Secondo appunto la narrazione agiografica, sarebbe stata tagliata la mano destra a San Giovanni Damasceno, il quale però, nella sua purezza, nella sua santità, si fa consegnare l'arto amputato, si reca davanti a un'immagine della Santa Vergine, si raccoglie in preghiera e riceve miracolosamente la guarigione della mano tronca. C'è un grandissimo miracolo che di fatto sconvolge gli stessi suoi superiori islamici, che comprendono la sua innocenza vedendo questo grande miracolo. E dopo questo episodio diventa sacerdote e continua la sua attività di studioso, dando appunto grandi frutti alla Chiesa. Questo è un episodio importante accaduto appunto in Siria e strettamente legato alla guerra iconoclastica. Quindi l'eroe, il teologo eroico, il santo che ha più di ogni altro combattuto l'eresia iconoclastica, San Giovanni Damasceno, di fatto riceve un segno dal cielo straordinario della bontà della sua causa, questa guarigione miracolosa. L'azione da indemoniato, potremmo dire, non è un termine troppo forte, di Leone Terzo Isaurico continua fino a costringere il santo patriarca di Costantinopoli, San Germano, a lasciare appunto l'ufficio di patriarca. È un uomo di più di 90 anni, anzianissimo, di vita estremamente pia, amato da tutti, che appunto viene obbligato a lasciare il suo incarico e viene anche percosso, lui così anziano, viene percosso violentemente. Leone, che a questo punto è diventato una specie di papa laico, come in futuro saranno i sovrani protestanti, Enrico VIII, Elisabetta I, nomina lui un patriarca al posto di San Germano, indigeno, di nome Anastasio, che è un semplice diacono, chiedo scusa, un uomo piuttosto corrotto, che appunto diventa patriarca della Chiesa di Costantinopoli. Questo atto mostra la gravità del cesaropapismo sotteso alla lotta iconoclastica. Ma via di peggio, viene incendiata la biblioteca dell'Ottagono. L'Ottagono è un grande edificio a 8 lati con 8 portici, dove si era raccolta una comunità di studiosi mantenuti dallo Stato, che aveva creato una grandiosa biblioteca di 120.000 volumi, una biblioteca fra le più grandi della storia antica. 120.000 volumi. Ricordo che la biblioteca di Alessandria, che era la più grande della storia antica, aveva raggiunto 700.000 volumi, quindi 120.000 volumi è decisamente qualcosa di cospicuo, era un patrimonio senza precedenti per valore, era qualcosa di unico. E poiché i teologi dell'Ottagono, che erano questa comunità di studiosi che vivevano in questo edificio e insegnavano gratuitamente tutte le materie a chi voleva avere lumi e crescere culturalmente, oltre a gestire l'enorme biblioteca, ebbene, poiché rifiutano di approvare l'iconoclastia, fa circondare l'ottagono dai soldati, accumulare una quantità enorme di legna attorno alle mura dell'ottagono e poi incendia questa biblioteca, facendo morire bruciati vivi i professori che si erano a lui opposti dentro l'edificio. Quindi una distruzione scandalosa e oltretutto gravissima, perché probabilmente molte delle opere perse in questa occasione erano irrecuperabili, erano uniche, e sembra anticipare le distruzioni che faranno gli ottomani dopo la conquista di Bisanzio nel 1453. Di fatto è una sorta di gesto autodistruttivo che è spiegabile solo con la barbarie dell'imperatore Leone III. E questo è solo uno dei tanti fatti, ve ne sono altri molto gravi. Fa distruggere il Cristo bronzio che vi era su una porta importante di Costantinopoli, fa fare strage di senatori che si opponevano alla iconoclastia e anche una strage di donne che erano insorte per difendere questa statua famosissima in bronzo di Cristo Redentore, perché nella loro furia, appunto, letteralmente questi imperatori, vedremo, non sopportavano più di vedere una sola immagine sacra nelle loro città, soprattutto a Costantinopoli. Quindi per una decina di anni ogni tormento viene scagliato contro i cristiani che continuano a difendere le immagini. Abbiamo descrizioni di torture, di uccisioni sconsiderate, incredibili, per esempio, tornano in auge le vecchie tecniche usate già dai romani ai tempi delle persecuzioni contro i veri cattolici. Era un supplizio tipico cospargere di pece, capelli e barba di chi si opponeva, dargli fuoco e trascinare per le città queste torce umane in modo che tutti fossero terrorizzati dalla loro lenta morte per fuoco. Naturalmente la persecuzione è così dura che moltissimi scappano, lasciano la città, lasciano le città, fuggono sui monti, c'è chi abbandona ogni suo bene pur di poter aver salva la vita mantenendo la fede. Questo fa capire che non è solo una parola così da libro di storia, iconoclastia, ma è una tragedia di proporzioni veramente, veramente molto gravi. Non sembra nemmeno uno scontro fra cristiani che hanno idee diverse, ma sembra che dei barbari pagani attacchino il cristianesimo come l'avevano attaccato Diocleziano, Decio o Nerone. Quindi si torna, per così dire, ai tempi delle persecuzioni. In questo contesto, nel 731 Gregorio III, successore di San Gregorio II, scomunica Leone III, Isaurico. Lo scomunica e la lotta incrudelisce, di fatto senza interrompersi. E Roma, il cui territorio era ancora formalmente, giuridicamente sotto, diciamo, l'amministrazione in senso lato di Bisanzio, che ne era teoricamente protettore, di fatto inizia qui la frattura vera, anche giuridica, fra Roma e Bisanzio, perché Papa Gregorio ordina di sospendere qualunque versamento di imposte da parte dei cittadini a favore di Bisanzio. Quindi c'è una rottura anche proprio amministrativa, giuridica, che prelude alla completa autonomia dello Stato Pontificio, che si separa da qualunque altra autorità temporale. Questo è un po' il cuore della iconoclastia sotto Leone III. A lui succede il figlio Costantino Copronimo, che rimarrà imperatore dal 741 al 775, quindi un lunghissimo impero, quello del Copronimo, di 34 anni, quindi una lunghissima stagione di dominio imperiale. Era nato nel 718 e da giovanissimo, 741, poco più ventenne, diventa imperatore, lo rimane fino al 775. E il primo gesto di Copronimo, che se possibile fece peggio del padre, quindi diede come valore centrale al suo regno la radicalizzazione della lotta iconoclastica, il primo grave atto che fa è convocare un concilio che goffamente e ingiustamente chiamavano sempre ecumenico, mentre non era affatto ecumenico, un concilio importante, il concilio di Ieria del 753, quindi 12 anni dopo aver preso il potere. Un sobborgo, un luogo, una località abbastanza vicina a Costantinopoli, dove convergono più di 300 vescovi orientali, che la larga maggioranza dell'episcopato orientale. E questo concilio, che non è un concilio, ovviamente, non è un conciliabolo, cioè è un atto assolutamente privo di qualunque valore teologico, dottrinale, anzi appunto conciliabolo, colpevole e gravissimo, vede però una enorme presenza di vescovi, che ci fa capire molte cose, cioè in effetti l'episcopato cedette, i vescovi che non cedono sono santi, sono martiri, sono persone che scelgono la persecuzione, scelgono di subire la tortura, l'esilio, la morte. Di fatto, questo deve farci riflettere, cioè quando il potere politico tirannico, totalitario, sceglie lo scontro aperto con la Chiesa e l'attacca proprio frontalmente, facendo trovare le persone, gli uomini di Chiesa, di colpo di fronte alla scelta fra morire per testimoniare la propria fede o piegarsi al potere, purtroppo la storia ci insegna che non è così facile che una larga maggioranza di vescovi si opponga. Quando Enrico VIII in Inghilterra, molti secoli dopo, 1533-35, chiese ai vescovi inglesi di giurare fedeltà all'atto di supremazia e di riconoscere il matrimonio in realtà nullo fra Enrico VIII e Anna Bolena, tutti i vescovi inglesi accettarono e giurarono fedeltà, quindi di fatto diventando scismatici, tranne John Fisher, che morì martire insieme a Tommaso Moro poco dopo. Cioè un vescovo su 300 circa ebbe la forza di scegliere la fedeltà a Roma e il martirio piuttosto che perdere la fede e diventare scismatico. E questo è un dato che fa veramente, veramente impressione, fa veramente paura, perché vuol dire che l'uomo è molto fragile. L'uomo è molto fragile e può, se minacciato, o è pronto a resistere fino al sangue, o facilmente può soccombere alle seduzioni del potere. I vescovi che rifiutavano erano oggetto di persecuzione, esilio, minacce, tortura, morte. I vescovi che accettavano potevano sperare in prebende, carriera, sedi episcopali prestigiose, in generale di rimanere al sicuro nel loro ruolo, nelle loro attività. E ahimè, a questo conciliabolo moltissimi vescovi in effetti partecipano. Naturalmente il Papa non ha né autorizzato né partecipato con delegati, quindi il concilio è totalmente destituito di valore, ma di fatto, per quanto sia falso, produce effetti, perché dichiara l'adorazione e la devozione alle immagini non solo idolatria, ma eresia in senso stretto, cioè come atto contrario formalmente alle scritture, alla rivelazione. E è contro questo atto del concilio, che sarà usato dal copronimo per perseguitare i monaci e i vescovi fedeli, scagliano appunto i grandi difensori del culto delle immagini. Di fatto, in particolare, ma non c'è tempo di vederlo oggi, vedremo la straordinaria azione, il coraggio e il martirio di alcune figure che eroicamente appunto si oppongono al concilio di Nicea, in particolare San Stefano d'Aussenzio, che è il grande eroe della lotta contro l'iconoclastia. E la vicenda, il martirio, la persecuzione di questo grande mistico e santo è davvero affascinante, la vedremo la prossima volta, perché fa capire come Dio si giovi a volte di strumenti piccoli apparentemente. Cos'è un monaco rispetto alla forza di un impero come l'impero bizantino dell'VIII secolo, militarmente ancora molto solido, sofisticato, con una grande burocrazia, con un imperatore che era un sovrano assoluto, un piccolo monaco dalle gambe paralizzate per le grandi mortificazioni, che viveva in una piccola grotticella, una piccola cella così piccola che non poteva muoversi, eppure quest'uomo che viveva nascosto in un monte ed era considerato un santo da tutti, ha la forza di opporsi all'imperatore e a tutti coloro che vogliono con la forza spingerlo all'apostasia. Quindi vedremo la prossima volta delle pagine eroiche, bellissime, di resistenza a questo sforzo iconoclastico. Lezione straordinaria per ogni tempo, come sempre quella dei santi e dei martiri, che fanno capire come appunto si possa sempre, anche se soli, anche se in condizioni di umanamente disperate, scegliere la verità. Scegliere la verità, scegliere una fedeltà radicale, assoluta a nostro Signore Gesù Cristo. Con questo direi che ci fermiamo e vi ringrazio per aver partecipato a Parliamo di Cultura. La prossima puntata completeremo con la vita di San Stefano d'Aussenzio questa particolare vicenda storica. Ave Maria e buona domenica a tutti.